Carissimi fratelli e sorelle, questa giornata dedicata alla vita consacrata deve essere per tutti noi religiosi e religiose un momento forte per ripensare la nostra consacrazione. E anche il valore del servizio che le nostre comunità rendono alla Chiesa diocesana, con la differenza dei carismi, dei ruoli. E sono contento della presenza del seminario perché ringrazio il Rettore e il Vicario per questa decisione, perché nella loro formazione capire l'importanza che ha la vita religiosa all'interno della Chiesa diocesana è veramente un fatto determinante per la formazione stessa presbiterale al sacerdozio. In questo sforzo di ripensare la nostra consacrazione, permettetemi di partire molto lontano, anche se brevemente, e partire da tutto quel lavoro di purificazione e di disincrostazione che ha fatto il Concilio su quella che era la teologia della vita consacrata, su quello che lungo i secoli si era costruito, alcune volte in maniera impropria e in maniera non chiara, rispetto alla vita stessa della Chiesa e a quella verità profonda, prima verità profonda, prima ancora della vita religiosa, che è la chiamata universale alla santità fondata sul battesimo. Lungo la storia la spiritualità si era troppo identificata con la vita religiosa, quasi che, pensate la frase che il Concilio ha demolito, cos'era la vita religiosa? Lo stato di perfezione da acquisire, dimenticando che il progetto della santità, perché la perfezione era questa, la perfezione cristiana, è legata al battesimo e quindi è patrimonio di tutta la vita cristiana, è patrimonio di tutti i battezzati. E vedete che questo lavoro di ripulitura, io che ero a Roma durante il Concilio studente di teologia e ho seguito, perché anche i miei superiori in un certo senso ci hanno costretto, ma lo dico in maniera benevola, a seguire giorno per giorno i lavori conciliari. Abbiamo potuto capire tutto, ho potuto seguire questo lavoro di ripulitura, di cesellatura che il Concilio andava facendo per ridefinire il volto della vita consacrata, rispetto anche a certe tendenze che molti padri conciliari avevano di abolire la vita consacrata, o perlomeno abolirla nella distinzione delle singole famiglie. Tantissimi, soprattutto dall'America Latina e dell'Asia, tanti vescovi che ipotizzavano una vita consacrata generica legata alla Chiesa locale, non le famiglie religiose che entravano nella Chiesa locale e quindi con questo, diciamo, questa unità che era al di fuori della Chiesa locale ma legata al Romano Pontefice e alla Chiesa universale. Una vita consacrata generica, amorfa, senza quella individualità, senza quella precisazione che le singole famiglie avevano. E che il Concilio, lo stesso Paolo VI, ha tirato fuori, ricordate l'Evangelica Testificatio, però ha cercato di ridare il volto vero della vita consacrata, che non era uno stato di perfezione privilegiato rispetto alla vita battesimale. E questo noi lo dobbiamo ricapire, ricomprendere, perché altrimenti ci mettiamo su una strada sbagliata. Né tantomeno la vita consacrata si poteva identificare come nei libri di formazione che abbiamo usato, io al noviziato ho usato un libro di padre Rodriguez, un gesuita, che già dal titolo la confusione enorme, esercizio di perfezione di virtù cristiana, quasi che la vita religiosa fosse l'espressione unica della vita cristiana, quindi anche il concetto di sequela, anche questo non è specifico dei religiosi, la sequela è dei battezzati, il battesimo ci mette al seguito di Cristo, e Cristo quando ha detto chi vuol venire dietro di me non si riferiva a noi religiosi, si riferiva ai semplici battezzati, a coloro i quali avrebbero creduto in Lui. Né tantomeno una santità privilegiata, ma anche se nella storia della Chiesa la santità laicale ha fatto fatica ad emergere, quindi anche ad essere riconosciuta dalla Chiesa, non che nel passato non ci siano stati riconoscimenti in tal senso, ma c'è stata tanta fatica. Oggi la Chiesa magari insiste molto di più sulla santità laicale. Che cosa invece ci ha ridato il Concilio come specificità della vita religiosa? Che anche se non è esclusivo della vita religiosa, però c'è un di più che la Chiesa ha riconosciuto, la testimonianza della sequela. Capitolo della Lumen Gentium dedicata alla vita religiosa e poi il decreto sulla vita religiosa, il decreto conciliare, definisce religiosi coloro che più da vicino cercano di imitare il Cristo. Quel più da vicino che esprime la bellezza e la grandezza della vita consacrata. Perché, dice sempre il Concilio, cercano, si sforzano di riproporre quello stile di vita che il Cristo ha vissuto stando in mezzo agli uomini. L'obbedienza, la castità e la povertà sono valori cristiani in quanto tali consegnati ai discepoli di Cristo. Ma la modalità con la quale Cristo ha vissuto l'obbedienza, la castità e la povertà, quella modalità che è tutta propria di Lui, i religiosi, dice il Concilio, si sforzano di seguire più da vicino. Ed è in questo elemento importante della testimonianza che noi dobbiamo, sul quale noi dobbiamo riflettere senza mai stancarci. Perché? Perché la testimonianza è legata alla vita e la vita è storia. E la vita è divenire. E la storia e il divenire degli uomini è sempre una scommessa. Oggi sì, domani potrebbe darsi di no. Oggi sì, ho riconosciuto il Cristo e ho detto a Lui, ti sono fedele. La lettura di oggi, che non era dedicata alla vita consacrata, è la lettura della liturgia. L'unto del Signore, Davide. Che figura meschina. Dove un episodio dove Davide non esprime solo la fragilità, esprime la cattiveria, il calcolo. Vai a dormire così a casa tua, così tamponiamo. Mettetelo in prima fila, così lo facciamo fuori. Questa non è fragilità, questa è cattiveria. Ma eppure il santo profeta Davide, che ci fa capire come la testimonianza nostra è fragile e che allora dobbiamo sempre riproporre, sempre riconsiderare, tenendo conto dell'ambiente, della realtà umana, della realtà storica, nella quale la vita ci pone e che fa mutare le modalità della consacrazione. Pensate, mi rivolgo cappuccini e francescani, noi ordini mendicanti, la povertà cos'era? La mendicità, chiedere l'elemosina. Oggi Paolo VI ha detto no, la povertà è lavorare e condividere e dare ai poveri. Modalità che cambiano il modo della testimonianza. Pensate alla castità, tante volte è basata sulla fuga. No, la castità che ci mette nella vita, anche se è una vita toccata e segnata dal peccato, ma ci mette come profumo di Cristo che deve rinnovare e cambiare senza paura di affrontare la realtà e di guardarla in faccia così com'è, ma portando all'interno di questa realtà, dicevo, il profumo di chi si è consacrato o ha consacrato il suo amore pieno e totale a Gesù Cristo. Ora vedete, oggi, in questa difficoltà che la Chiesa, nella quale la Chiesa si trova, per la, almeno la Chiesa di Occidente, la nostra Chiesa, per la trasmissione della fede, come sia importante ritornare su questo tema della testimonianza. La fede è una storia che una comunità racconta e che la rende credibile per la sua testimonianza, perché ci ha creduto in questa storia e ha scommesso la vita. Questa è la grande azione pastorale che noi religiosi dobbiamo compiere, ma anche il clero diocesano, dobbiamo compiere all'interno della Chiesa per trasmettere la fede. Poi dopo verranno le metodologie catechistiche, poi dopo verranno tutto quello che volete, verranno i mezzi di comunicazione sociale, verranno i vari Twitter, tutto il resto. Ma se manca questa dimensione, chi è che mi ha parlato? Uno che ci ha creduto. E uno che si è coinvolto. E ha posto tutto al secondo posto, pur di raggiungere quell'obiettivo. È qui che nasce la comunità, è qui che nasce la sequela. È qui che nasce quella forza di attrazione sulla quale il Papa ha detto dobbiamo scommettere il futuro della Chiesa. Non rimpianti per il passato. Non ipotizzare il ritorno di forme che sono ormai morte e sepolte, anche nella stessa struttura della vita comunitaria, nelle relazioni interpersonali, nell'impostazione della vita comunionale, nei rapporti superiori sudditi. Ci sono certe cose, ricordiamocelo, che ormai sono morte e sepolte nella vita religiosa. La mentalità del superiore o della superiora che è padre e padrone in una comunità. Noi più anziani sappiamo, ci siamo passati. È finita. È finita. Perché oggi è la dimensione della fraternità, della comunione, della capacità di mettersi in discussione, della capacità di dialogo, della capacità di confronto, della capacità di mettersi assieme, sapendo che il carisma di un istituto, una volta che è condiviso tra tutti i membri, neanche il fondatore può essere più padrone del carisma. Quando arriva il primo che si mette accanto al fondatore, il carisma non è più del fondatore, o solo più del fondatore. Lui è la radice, ma da quella radice nascono germogli ai quali il fondatore neanche pensava. E bisogna essere capaci in una comunità. Il giovane che entra in una comunità arricchisce il carisma. Miei cari confratelli, mie care consorelle, il problema vocazionale si pone anche da questo punto di vista. Che capacità abbiamo di accogliere il giovane che entra? Ma non quando il giovane decide di entrare, ma quando noi offriamo a lui l'immagine, quando ancora lui non si è pronunziato, ma ci osserva, il giovane, la giovane, ci osserva. Ma questi chi sono? Ma questi come vivono? Ma questi che fanno? Se allora non riusciamo a trasmettere quella testimonianza che sia capace di accogliere quelle esigenze che nascono col tempo d'oggi e che noi dobbiamo sapere intercettare. Tante comunità sono aride e perché non hanno questa capacità di intercettare e di accogliere. E per testimoniare, lo sappiamo, dobbiamo ritornare alla centralità di Cristo. Cioè, a quella decisione che noi abbiamo preso di essere suoi, di non appartenerci. Quando domani e dopodomani celebreremo la candelora e leggeremo il Vangelo della presentazione, e lì è la celebrazione di la presenza di persone che ruotano attorno al Cristo, ma che dimostrano, ruotando attorno a Cristo, che cosa? La totalità della consacrazione. Simeone, Anna, dalla vita, una vita intera passata nel Tempio. Simeone che entra, ma non come un turista, uno che era abituato e che dice: mi hai dato questa gioia, lasciami morire. E Maria e Giuseppe che compiono il pellegrinaggio sapendo di dover rendere omaggio a Dio con la presentazione di Cristo, e Cristo che si dona totalmente al Padre. Tutto ruota attorno al dono. Mie care, la centralità di Cristo non è qualcosa di opinabile e non è qualcosa che possiamo legare a semplici osservanze di alcune norme o alcune regole. La centralità di Cristo e la familiarità con il Signore è tutt'altra cosa che la semplice osservanza di una norma di regola. Non saprei descriverla. Ciascuno di noi, se la vive, la capisce. Cosa vuol dire questa sintonia con Gesù Cristo? Che ci fa diventare poi, ecco l'altro aspetto della testimonianza, veri costruttori di comunità, che è il grande segno oggi dinanzi a questa solitudine che le persone vivono, soprattutto i giovani, solitudine alcune volte disperata. Poter dire di una comunità religiosa: guarda come si vogliono bene. Ed entrare, mi fate fare esperienza, mi fate vivere qualche giorno con voi, per darmi un po' di pace e di serenità, io che sono disperato. Da qui nasce poi quella compassione per i fratelli che ci contraddistingue poi nella missione. Chi appartiene a Cristo, chi entra in empatia con Lui, non può che vivere poi la compassione nei confronti dei fratelli. E allora l'attività pastorale non diventa il lavoro, il servizio, ma diventa l'espressione della compassione di Cristo, la carità pastorale di Cristo che si dona. E allora, miei cari confratelli, miei care consorelle, ripartiamo dalla riscoperta del dono che abbiamo fatto. Attenzione, un elemento in più che vi dico, che vi ripeto ogni anno. Ripartiamo dalla riscoperta del dono che noi abbiamo fatto in una famiglia religiosa, non lo dimentichiamo. Non lo dimentichiamo. Paolo VI, quando nell'Evangelica Testificatio dice: può forse privarsi la Chiesa di questo dono grande, si riferiva alla molteplicità delle famiglie e ciascuno che in quella molteplicità trova il suo spazio per dare la vita, lo spazio della malattia, la cura degli ammalati, lo spazio dell'evangelizzazione, lo spazio della preghiera, ognuno trovi il suo posto per dire a Cristo: manda me, io ci sono. Concludo con le stesse parole o con lo stesso pensiero che vi ho rivolto l'anno scorso, che ho rivolto a me e a voi l'anno scorso. Attenzione. Non cediamo alla mondanità, non cediamo alla mondanizzazione. Attenzione, la mondanizzazione è una tentazione che si è insinuata, che cerca di insinuarsi, si è insinuato ormai nella vita della Chiesa e nella vita consacrata. Attenzione. Non cediamo alla mentalità del mondo. Non pensate ai voti, al peccato contro i voti. C'è una mentalità mondana che serpeggia in quelle cose che apparentemente sono sulle quali forse non ci confessiamo mai, ma che entrate esprimono il fradicio di questa cultura consumistica che ci circonda e che ha desertificato o tenta di desertificare il nostro rapporto con Cristo. Se restituiremo a Cristo la centralità, per forza di cose, il mondo resterà fuori. Ed è l'augurio che faccio a me stesso e a tutti voi.